Era proprio un quarto di secolo fa, nel 1974, quando feci la mia prima visita in Cina. Una giovane donna mi chiese: «Perché sei venuto qui?» «Sono venuto per incontrarti», le risposi. Circa 3 mesi dopo, durante la mia prima visita in Unione Sovietica, il primo ministro Alexei Kosygin mi chiese quale fosse la mia base ideologica. Risposi: «Ci stiamo impegnando per i valori della pace e della cultura, le basi fondamentali dell'umanesimo». Ho visitato in tutto 54 paesi. Sono giunto alla conclusione che, nonostante le diverse concezioni e ideologie, finché le persone condividono lo stesso scopo di lavorare per la felicità e per una pace duratura di tutta l'umanità, noi possiamo invariabilmente arrivare a comprenderci l'uno con l'altro come esseri umani e scoprire una solidarietà basata sull'amicizia e la fiducia. Quando proposi la normalizzazione delle relazioni diplomatiche del Giappone con la Cina, nel settembre del 1968, la rivoluzione culturale infuriava e si acuiva il conflitto cino-sovietico. In Giappone, nel frattempo, cresceva la paura della minaccia cinese. Non era certo un'atmosfera in cui si poteva cominciare a parlare con tranquillità di amicizia con la Cina. Ciò nonostante, lanciai il mio appello per l'amicizia con la Cina, guidato in questo dal rimorso per l'incontestabile fatto storico che, benché il Giappone dovesse molto della sua cultura alla Cina, il militarismo giapponese aveva dato corso all'invasione del continente cinese, provocando un'indicibile sofferenza alla popolazione. Ero anche mosso dalla convinzione che fosse impossibile costruire la pace in Asia ignorando i 700 milioni di cittadini cinesi. Come mi aspettavo, divenni il bersaglio di forti critiche. La gente si chiedeva perché un leader religioso stesse flirtando con i comunisti. Divenne oggetto di minacce personali. 3 mesi dopo la mia visita in Cina, andai in Unione Sovietica per confermare le intenzioni della leadership russa verso la Cina e 3 mesi dopo tornai in Cina per illustrare quanto avevo appreso. Ancora una volta venni deriso per i miei viaggi nei paesi comunisti. A dispetto delle critiche, il mio atteggiamento come buddista consiste nel vedere sempre le cose dal punto di vista del rispetto e della fiducia negli altri esseri umani. Sono convinto che sia sempre possibile una comprensione reciproca se basiamo il dialogo sul terreno comune dell'umanità. Questo era lo spirito che animava la mia diplomazia di cittadino comune, lo stesso spirito che ha motivato la mia visita a Cuba nel giugno del 1996. La pratica del buddismo è basata sulla compassione. La parola compassione in giapponese si compone di 2 caratteri cinesi, ji e hi. Ji corrisponde a metta in pali e a maitri in sanscrito ed esprime il significato di vera amicizia, mentre hi corrisponde a karuna in entrambe le lingue ed esprime il significato di empatia o condividere la sensibilità, i sentimenti. Quindi, nel buddismo, la compassione rappresenta il sublime sforzo di condividere le sofferenze degli altri partendo dalla nostra comune umanità e di creare ed espandere una rete di autentica amicizia e fiducia. Il fondamento dell'umanesimo buddista sta nell'immenso rispetto per ogni forma di vita, che ci permette di percepire e riconoscere la natura di Buddha, così incomparabilmente preziosa, inerente non solo agli esseri umani, ma ad ogni essere vivente. Nel Sutra del Loto, la scrittura buddista più conosciuta nel mondo e che gode di grande rispetto e autorevolezza fra i popoli dell'Asia, Shakyamuni chiarisce l'unica grande ragione dell'apparizione del Buddha in questo mondo. Nel capitolo Hoben, Espedienti, spiega che la sua missione come Buddha è aprire la porta della saggezza del Buddha a tutti gli esseri viventi e adempiere la sua promessa di innalzare ognuno di loro alla sua stessa condizione vitale di illuminazione. Nichiren Daishonin, che apparve nel Giappone del XIII secolo e fondò un buddismo accessibile alla gente comune, cercò di realizzare lo stesso obiettivo di mettere ogni persona in grado di aprire da sola le porte della saggezza del Buddha. Seguendo gli insegnamenti di Nichiren Daishonin, i membri della SGI, Soga Gakkai Internazionale, recitano Nammyoho Rengekyo, derivato dal titolo Daimoku del Sutra del Loto, al Goonzon, o mandala, iscritto da Nichiren. Attraverso questa pratica i membri della SGI si impegnano a manifestare la loro natura di Buddha e a creare una condizione vitale di suprema felicità che durerà per l'eternità. Noi chiamiamo questo processo rivoluzione umana. Sebbene le attività della SGI assumano modalità diverse in ogni paese a seconda della cultura e delle caratteristiche locali, alcune attività possono essere considerate standard. La principale occasione per i membri della SGI di incoraggiarsi e imparare gli uni dagli altri è la riunione di discussione, dove si incontrano regolarmente assieme ai loro amici e vicini di casa. Non si tratta di una relazione a senso unico, dove un prete fa la predica ai laici, e neanche di un'anonima riunione di massa. È invece un ambiente intimo dove ogni partecipante può essere al centro dell'attenzione. Lo scopo fondamentale di tali riunioni è quello di fare in modo che i partecipanti si stimolino gli uni con gli altri verso la crescita e la trasformazione. La riunione di discussione è stata l'attività centrale della Soga Gakkai fin dalla sua fondazione nel 1930. Gli incontri sono tenuti dai gruppi locali e il loro nucleo centrale sono le esperienze di fede dei membri, pur essendovi la presentazione dei principi fondamentali del buddismo del Daishonin. Più formale, lo studio delle dottrine buddiste viene portato avanti in riunioni separate. L'essenza della riunione di discussione appare nel nome dato inizialmente a tale riunione al tempo del fondatore della Soga Gakkai, il presidente Tsunetsaburo Makiguchi. Incontro per mostrare la prova concreta del valore di una vita dedicata al bene supremo. La prima caratteristica di questo incontro è che, basandosi sulle esperienze dei membri, stabilisce un legame tra le motivazioni interiori e ciò che è condiviso. Un membro che racconta la propria esperienza di fede non sta descrivendo una conoscenza impartita da altri, ma un'esperienza concretizzata che proviene dall'interno. Il risultato di uno sforzo di autotrasformazione motivato interiormente. Attraverso una successione di testimonianze di questo tipo, i membri si apprezzano e si incoraggiano reciprocamente, sviluppando un senso condiviso di fiducia e di autorealizzazione. Attraverso questa esperienza, sia chi parla sia chi ascolta può approfondire la propria convinzione nella fede. La seconda caratteristica della riunione di discussione è il suo spirito egualitario. Concetti come lo status sociale, la posizione o il profitto personale sono irrilevanti. Questi piccoli convegni sono l'incarnazione della cooperazione tra singoli esseri umani con una base comune. In questo senso sono il trionfo della democrazia, un'oasi per il cuore dove i partecipanti possono ricaricare la loro forza vitale e soddisfare la loro sete spirituale. La potente natura di Buddha che emerge dalla combinazione della recitazione del Daimoku e la mutua ispirazione ottenuta frequentando le riunioni di discussione permette a ogni individuo di creare valore nelle forme di bellezza, bene e guadagno. Effettivamente la parola Soka, di Soka Gakkai, significa creazione di valore. In Abolire la guerra, Elise Boulding definisce la cultura di pace nei termini seguenti. Un mosaico di identità, comportamenti, valori, credenze e schemi che portano le persone a vivere tra di loro e nel mondo in modo costruttivo, senza l'aiuto di differenziazioni strutturate di potere, utilizzando creativamente le proprie differenze e condividendo le proprie risorse. Il capitolo del Sutra del Loto, La parabola delle erbe medicinali, contiene una descrizione poetica della cultura della pace. La parabola descrive una varietà di piante bagnate da una nuvola che avvolge la terra con queste parole. Sebbene tutte queste piante e questi alberi crescano sullo stesso terreno e siano bagnati dalla stessa pioggia, ognuna è differente dalle altre. In termini buddisti, questa immagine simboleggia il fatto che tutte le persone possono beneficiare dell'imparziale legge buddista. E come i tre tipi di erbe medicinali e i due tipi di alberi possono ottenere lo stato di illuminazione come espressione del loro specifico carattere e individualità. Questa immagine concorda con la visione di cultura di pace definita da Elise Boulding. Qui la benedizione del sole e della pioggia sottolinea l'uguaglianza sotto il cielo, mentre la terra che sostiene le piante simboleggia l'uguaglianza sulla terra. Nel buddismo tutto ciò rappresenta il vero percorso della cultura, del rispetto per le differenze reciproche e della celebrazione delle diversità, condividendo equamente i doni della terra che sostengono la vita e il firmamento. La SGI mira ad applicare una filosofia umanista radicata nel rispetto per la santità della vita nell'ambito della pace, della cultura e dell'educazione. Senso di responsabilità, compassione e saggezza sono i tre principi che corrispondono al concetto buddista delle tre virtù, qualità inerenti all'essere umano, identificate da Nichiren Daishonin come le più degne di rispetto. La prima si riferisce alla responsabilità di proteggere il diritto alla vita condiviso dall'umanità e da tutte le forme viventi. Nel 1957 il mio maestro, Josei Toda, secondo presidente della Soga Gakkai, pubblicò un trattato per l'abolizione delle armi nucleari e affidò ai membri più giovani il compito di portare a termine questa missione. Le armi nucleari, affermò, sono il nemico dell'umanità. Il loro uso, un atto che nega all'umanità il suo fondamentale diritto alla vita, deve essere giudicato come male assoluto. Questa dichiarazione fu fatta al culmine della Guerra Fredda e fu un grido di pace fondato sullo spirito buddista della venerazione della vita. Ciò diede il via a un'ondata di reazioni nella società. Con lo scopo di diffondere i principi del mio maestro in campo accademico, ho fondato l'Istituto Toda per la pace mondiale e la ricerca politica. La SGI ha costantemente sostenuto le Nazioni Unite in quanto Parlamento dell'Umanità e ha collaborato con il Dipartimento della Pubblica Informazione dell'ONU, organizzando ed esponendo in 18 città e 15 paesi del mondo la mostra Armi nucleari, minaccia per il nostro mondo. Anche io ho scritto proposte di pace, dal 1978, ogni 26 gennaio, per celebrare il giorno della SGI con lo scopo di promuovere l'ideale delle Nazioni Unite e far appello per riformare il sistema dell'ONU e per espandere il ruolo delle organizzazioni non governative. Un tema ricorrente di queste proposte, formulate da un punto di vista buddista, è l'appello per l'abolizione della guerra. Passando alla seconda virtù, la compassione. Essa è la base spirituale per lo sviluppo della cultura. Coltivando i sentimenti degli esseri umani, possiamo alimentare qualità positive come l'empatia, la fiducia e l'amicizia. Per creare opportunità di pace da ogni cultura, ho creato istituzioni come l'Associazione Concertistica Minon, il Fuji Art Museum, il Tokyo Fuji Art Museum e la Maison Littéraire Victor Hugo. La SGI sponsorizza anche delegazioni di scambi culturali tra i paesi nel mondo per dare la possibilità di imparare dalla cultura degli altri. I festival culturali che teniamo in varie parti del mondo creano l'opportunità ai vari popoli di esprimere le loro culture condividendo lo stesso palco. Inoltre ho fondato il Centro di Ricerca di Boston per il XXI secolo e l'Istituto di Filosofia Orientale per promuovere il dialogo e lo scambio tra le civiltà e per condurre ricerche tra le religioni, le ideologie e le filosofie del mondo. Il terzo principio è l'educazione, che corrisponde alla terza virtù, cioè la saggezza. Il presidente Makiguchi scrisse che lo scopo dell'educazione è la felicità delle persone, sostenendo l'idea dell'educazione creatrice di valore che avrebbe permesso alle persone di sviluppare la loro infinita saggezza innata. Per diffondere in tutto il mondo le teorie di Makiguchi sulla pedagogia creatrice di valore, ho fondato il sistema educativo Soka, scuole elementari, medie, superiori, l'Università Soka di Tokyo e la Soka University of America, gli asili infantili a Hong Kong, Singapore e in Malesia. Il mio sogno è di vedere le religioni e le tradizioni culturali di tutto il mondo sviluppare una corrente continua di persone in competizione reciproca per contribuire alla pace mondiale. Il Bodhisattva, come cittadino del mondo, è colui che costantemente sfida il suo ego e si impegna nella sfida di trasformare le illusioni rappresentate dai tre veleni di avidità, collera e stupidità in illuminazione. I Bodhisattva rifiutano di essere fagocitati dal consumismo e dal materialismo della società contemporanea. Abbracciano il nobile spirito di essere al servizio degli altri e fanno di ciò la missione della loro vita. Questo processo mette in moto un cambiamento fondamentale nella direzione della vita, dall'egoismo al desiderio di creare felicità per se stessi e per gli altri. Credo che ogni religione debba promuovere, ciascuna secondo le proprie modalità, questo tipo di cambiamento radicale nella vita, dal materialismo dei nostri giorni a una cultura altamente spirituale e umanitaria. Spero fortemente che tutte le religioni facciano uso del dialogo e dello scambio per risolvere i problemi che minacciano la sopravvivenza dell'umanità e pongano l'accento sull'armonia e la collaborazione con lo scopo di creare una cultura di pace. Certamente ogni cultura e tradizione religiosa ha le sue caratteristiche e peculiarità. Per questo motivo dovrebbe essere naturale per ogni tradizione rispettare le differenze altrui, ma è anche di essenziale importanza cercare un terreno in quanto esseri umani, cercare un'universalità. La mia più grande speranza è che ogni religione possa basare le sue azioni sulla nostra umanità comune e che soprattutto esorti alla collaborazione creativa nella ricerca per la risoluzione dei gravi problemi che il mondo sta affrontando.